Questa mattina vorrei meditare su un tema dal titolo Seduti per alzarsi e per camminare. Premessa è che normalmente gli uomini sono abituati a produrre delle opere e normalmente quello che guida e ispira la vita degli uomini sono le attività, le opere che essi compiono. Se leggiamo in Romani al capitolo 8, Romani capitolo 8, dal versetto 9, Romani capitolo 8, versetto 9, ora voi non siete nella carne ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi, ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. E se Cristo è in voi, bene è il corpo morto a cagione del peccato, ma lo spirito è vita a cagione della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali, per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figli di Dio. Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche con Lui glorificati. Amen. E dicevo, il mondo in generale, l'uomo come essere raziocinante, non conosce queste realtà, non ha il bene di conoscere queste realtà, che sono i doni che il Signore, le rivelazioni che Dio fa a tutti gli uomini. E quindi il mondo è essenzialmente animato dalla voglia di fare, di organizzare, di progettare e quant'altro. Ma il Signore invece nella nostra vita cerca i frutti, non cerca le opere. Cerca cioè il risultato della sua opera efficace, potente, compiuta nei nostri cuori. Quindi egli è come se venisse in un giardino per raccogliere i frutti che egli stesso può solo determinare nei nostri cuori. Ma qual è, questa è la meditazione di questa mattina, il contenuto, qual è la dinamica che ci permette di poter portare frutto e quali soprattutto sono i pericoli che possono impedire la produzione del frutto? Il frutto ancora non riguarda qualcosa da fare, ma soprattutto qualcosa da diventare, da essere, per poter realizzare il miracolo della pianta che produce un frutto buono. E il primo punto è: bisogna sedersi. Cosa vuol dire questa frase? Il sedersi sta ad indicare bisogna soprattutto diventare figli di Dio. Gesù disse che l'albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Non si può raccogliere un frutto buono dalle spine e non si può raccogliere un frutto cattivo da un albero che fa delle mele. E quindi l'albero buono fa frutti buoni, perché la natura dell'albero è buona e quell'albero buono non tradisce la sua natura, ma produce frutti buoni. Al tempo stesso un albero cattivo fa frutti cattivi. Questo lo troviamo in Matteo capitolo 7, dal versetto 17 al 18. E quindi il punto fondamentale è che non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma Dio, che solo è buono, quando Gesù rispose perché mi chiami buono, dice uno solo è buono, e quindi la natura buona è quella di Dio che ci ha creati. I progetti buoni sono quelli che produce il cuore di Dio che è buono, che è santo. L'albero buono è l'albero attraverso il quale il Dio può operare. Infatti la scommessa prevalentemente, che scommessa è un termine improprio, ma voglio dire il progetto di Dio, che Dio desidera si realizzi nel nostro cuore, è questo: riuscirò, mi permetterà quella creatura di poter intervenire nei processi vitali, mente, cuore, di poter intervenire per poter svolgere il mio compito. È come un costruttore, no? Che dice: mi dai lo spazio per poter costruire, perché io desidero poter costruire. Mi dai il tuo cuore, mi dai la tua anima, perché io possa intervenire, e io da sempre amo costruire. Da sempre amo progettare, amo edificare. Questo è il progetto che Dio ha con ciascuno di noi. Mi permetti di poter intervenire? No, gli uomini che invece non credono che Dio sia vivente si attivano per poter far qualcosa, e il processo quindi è opposto. Non è Dio che opera, ma è l'uomo che opera nell'intento di rendersi gradito a Dio. Questa è la religione. Il cristianesimo invece è aprire le porte del cuore all'unico solo vero costruttore, a colui che ha fatto ogni cosa buona, che sta attorno a noi. Quando guardiamo una pianta, se noi fossimo così stolti da voler aiutare la pianta a produrre frutti, questa sarebbe una gran stoltezza. Quella pianta è perfetta, non manca di nulla. E il Signore dice: guardate i gigli della campagna, non faticano e non filano. Eppure guardate, nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu mai vestito come uno di loro. Dice: avete visto gli uccelli dei cieli? Non seminano, non raccolgono, no, non faticano, non filano. Insomma, il Signore li nutre. Non raccolgono in granai, ma il Signore li nutre. È solo che l'incredulità ci impedisce di credere che Dio sia realmente vivente e che veramente si occupa di noi. Concretamente, che Egli è vivente ed è una realtà vivente nella nostra vita. Abbiamo detto: un albero buono fa frutti buoni, perché la natura dell'albero è buona e fa comunque frutti buoni. Ma c'è una condizione anche per l'albero, per poter portare frutti. Il Salmo 1 ci dà un'indicazione preziosa. Dice: un albero piantato presso rivi d'acqua dà il suo frutto nella sua stagione. Quindi l'albero stesso ha bisogno di essere piantato in un luogo idoneo, che gli permetta di poter distendere le sue radici, raggiungere le acque dalle quali trarre un elemento indispensabile per poter portare frutto, l'acqua. Gesù disse: se alcuno ha sete, venga a me e beva, e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Noi è inutile che ci mettiamo a simulare i fiumi d'acqua viva che sgorgono. Bisogna prima aver sete, bisogna prima bere, e poi man mano che noi beviamo, quest'acqua ci riempie e poi arriva a zampillare. Noi andiamo a prendere l'acqua in una fonte, siamo andati anche quando nevicava, abbiamo detto: ma è nevicato, certamente ci sarà l'acqua. C'era acqua, poi la neve si è sciolta, poi è venuta anche qualche pioggia, la terra si è imbevuta e siamo andati, viene fuori un bel getto d'acqua che zampilla proprio, è meraviglioso. Perché? Perché la terra prima ha dovuto ricevere. Così è nella nostra vita, così questo albero piantato presso ai rivi d'acqua trae dall'acqua la sua fonte vitale, e poi la sua fronda, dice, non appassisce, tutto quello che fa prospererà. E questo è fondamentale. Quindi l'albero buono piantato presso ai rivi d'acqua. Nel Salmo 91 c'è un'immagine analoga, similare, che dice: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui io confido. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Cosa vuol dire? La dimora è il luogo dove uno sta abitualmente, dove uno risiede, dove dorme, dove convive insieme con gli affetti, con la famiglia. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo? Allora alberga, cosa vuol dire? Si riposa, si ristora. Normalmente l'albergo è quel luogo dove una persona va dopo aver lavorato, per riposarsi, per ristorarsi, per rigenerarsi. Dimora, chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga. E poi dice, io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio. Cos'è un rifugio? Vi sarà capitato qualche volta d'estate in particolare, ma anche in altri momenti dell'anno, di fare una passeggiata in una zona di montagna e poi si arriva a un posto che si chiama rifugio di qualcosa e questo posto si trova qualcosa da mangiare ancora, in seguito alla stanchezza, si trova riposo se bisogna dormire, è un luogo accogliente che ci dà. Tu sei il mio rifugio, cioè in te trovo cibo, nutrimento, riposo, conforto. Tu sei il mio rifugio e sei anche la mia fortezza. La fortezza ci parla anche di un luogo inespugnabile, forte, di una roccaforte, di un bastione, e evoca in qualche modo la potenza di protezione, di supporto, di sostegno. Allora, tu sei il mio rifugio e sei anche la mia fortezza. Tu sei il mio Dio nel quale io confido. Cioè, io confido, vuol dire che affido a te tutto quello che mi riguarda. Prego, buongiorno. Affido a te tutto quello che mi riguarda, la mia vita, tutto il mio essere. Certo, egli ti libererà. Egli ti coprirà con le sue penne, dice. Egli comanderà i suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Allora, qui c'è una causa e un effetto. La causa qual è? Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio, sei la mia fortezza, il mio Dio nel quale confido. Siccome dice tu fai questo, egli ti libererà, egli ti coprirà con le sue penne, egli comanderà i suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Tante volte diciamo, sì, l'ho fatto ma non è successo niente. Ma siamo proprio sicuri di averlo fatto? Qui dice qualcuno che si rifugia, che si riposa completamente. Quanto spesso preghiamo, ma non preghiamo. Pensiamo di esercitare un atto di fede, ma non è un atto di fede. Qui dice invece uno che entra in un rifugio, bello protetto, sta tranquillo, sereno, dorme. Dorme, sereno, fiducioso, perché il Signore veglia su di te. Egli è l'Iddio vivente. Egli è il santo, egli è il potere. Allora egli dice ti libererà, ti coprirà con le sue penne. Avete mai visto quando la chioccia copre i suoi pulcini e questi sono sotto le sue ali? Non temono, sanno che quella è la loro mamma. Egli comanderà ai suoi angeli di guardarti allo stesso modo, egli comanderà ai suoi angeli. Voi dite, gli angeli non li abbiamo mai visti, ma noi crediamo che gli angeli ci sono, perché la parola di Dio lo dice. Quante volte siamo stati custoditi e portati? Non sapevamo delle insidie, dei pericoli che si nascondevano dietro alcuni fatti, alcuni eventi. Quando a un certo punto il Signore disse a Davide in 2 Samuele capitolo 7, dice guarda, dovunque sei andato, io sono stato con te. Quando recentemente rileggevo questo passo, dico Signore, ma quante volte nella mia vita tu mi hai custodito, mi hai portato, mi hai protetto e io non l'ho visto. Mi hai preservato da mali incurabili, mi hai custodito da incidenti, da brutti incontri, da situazioni che, nelle quali potevo cadere, ma tu eri lì. Se noi ci rifugiamo nel Signore, il Signore si attiva nei nostri confronti per coprirci, per liberarci, per tutelarci. Davide voleva edificare una casa al Signore, dice io abito in una casa di cedro, cioè una casa elegante, una casa grande, importante, e il Signore abita sotto una tenda, ma questo l'aveva chiesto il Signore, era stato lui a definire le caratteristiche di questa tenda, dove posizionarla, e dice io voglio costruire qualcosa per il Signore, cioè lui voleva dare qualcosa al Signore. Il Signore gli manda il profeta Natan, il quale gli dice queste cose che sono fondamentali. Dice Davide, io ti presi dall'ovile di dietro alle pecore, perché lui era pastore di pecore, perché tu diventassi il principe del mio popolo Israele. Io sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato i tuoi nemici, ho reso il tuo nome grande e ho assegnato un posto ad Israele. C'è per caso qualche lode o qualche concorso che Davide può vantare? Qui il Signore gli sta dicendo: Davide, ti ringrazio di quello che tu hai pensato, ma sappi che quando ti ho preso eri solo un pastorello che stavi dietro alle pecore, neanche ti vedevi. No, ti ho tolto di là e ti ho fatto diventare il principe del mio popolo. Sono stato con te dovunque tu sei andato, ho sterminato i tuoi nemici, ho reso grande il tuo nome e io ho assegnato un posto ad Israele. Saresti tu colui che mi edificherebbe una casa perché io vi dimori? Quando dice in Isaia 57, poi al capitolo 66, i cieli dei cieli non mi possono contenere. E questo è fondamentale. Il Signore vuole che noi sediamo su questa realtà gloriosa, che noi realizziamo per fede che Dio è vivente, è potente ed è glorioso, che è Lui che ci porta, che non siamo noi che portiamo Lui. Non siamo noi che dobbiamo affannarci a fare chissà quali cose per attirare. Non ci appartengono. Non appartengono meglio ai figli di Dio, tutto questo. Noi confidiamo nel governatore del mondo, nel Signore del cielo e della terra, in colui che guida i micro e i macro fatti, eventi che accadono sulla scena del mondo. Allora, è fondamentale questo messaggio che il Signore diede a Davide, sedersi per dimorare. A un certo punto il Signore in Efesini dice: Dio, capitolo 2, versetti da 4 a 7, Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Io tutte le volte che leggo questo passaggio non posso non realizzare la vastità dell'opera di Dio. Dio, ricco in misericordia, ricco per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti, Egli ci ha vivificati con Cristo e con Cristo ci ha fatto sedere nei luoghi celesti insieme con Lui. Qui noi non possiamo far niente. Qui dobbiamo rispondere esattamente come dice il Salmo 118 al versetto 23. Questa è opera dell'Eterno ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questa è opera dell'Eterno, ci possiamo fidare. È cosa meravigliosa agli occhi nostri. Dio ci ha messi in Cristo. E quando il Signore Gesù moriva, con Lui morivamo anche noi. Dio ci ha risuscitati con Lui per farci sedere con Lui. Quando cantiamo quell'inno, mi sembra il 154, giù di lì, esser può mai che giovi a me. E baldo in fede mi siedo insieme con Cristo, sul trono che Egli mi die. C'è un trono per i figli di Dio, non c'è un porcile per stare insieme con i porci, c'è un trono nel quale possiamo sederci. C'è un ambiente consono a dei figli che vivono nella casa del Padre. Io entrerò nel Tempio, dice il Salmo 5, e volto al Tempio della tua santità, adorerò. Questo significa sedersi, vivere là dove Dio vive. Avere la visione che Dio ha, contemplare quello che Dio contempla. Questo è la base, è il fondamento. Se noi rimaniamo nell'uomo, i pensieri, le riflessioni, le considerazioni che faremo saranno sempre pensieri e considerazioni che ci legheranno ai mali, ai tormenti che caratterizzano la vita dell'uomo sulla terra. Ma Dio ci ha legati a Cristo e noi vogliamo stare, Colossesi capitolo 13, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, perché voi siete là. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E quando Cristo e la vita nostra sarà manifestato, noi saremo con Lui manifestati in gloria. Allora, è opera di Dio questa, è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Noi
abbiamo bisogno di dimorare in quello che Dio ha fatto, non in quello che noi facciamo. Così spesso siamo animati da progetti, da pensieri, da piani, che sono tutti elementi di disturbo, fuorvianti, che ci impediscono di riposare e di godere del Signore. Allora dice, se alcuno ha sete, venga a me, beva, ma venga a me, venga nella mia casa, si nutra di quello di cui io mi nutro, contempli quello che io contemplo. L'uomo di Dio è l'uomo che dimora là dove Dio dimora. E questo ci viene detto già dal libro del Deuteronomio, quando dice, quando sarai per via, quando ti alzi, quando ti corichi, questa parola sia sempre nel tuo cuore, nella tua mente. Se veramente abbiamo sete, non è un esercizio infausto, doloroso, penoso, ma è una gioia, se veramente abbiamo sete. Viceversa, dobbiamo fare i nostri calendarietti, dobbiamo fare tutti quegli espedienti, ma un cuore che ama, ama. No, nulla gli impedisce di pensare alla persona amata, vero o no? La leva dell'amore è più forte, la leva del dovere è una leva che ci vede comunque sempre doloranti, sempre incapaci di ottemperarvi. Allora, dove dimora il Signore e dove dimoriamo noi? Cos'è la dimora? È il luogo nel quale noi dimoriamo, dove noi stiamo. Quali sono i pensieri, i desideri, le passioni, i piani, i progetti che fervono sulla tavola del nostro cuore? Il Signore dice, dimorate in me ed io dimorerò in voi. Attenzione, causa ed effetto. Abbiamo visto prima causa ed effetto nel Salmo 91, dice, io dimoro nel ritiro dell'Altissimo ed Egli mi protegge. Se voi dimorate in me, dice, io mi impegno a dimorare in voi. E anche questo è un atto di fede, quando noi diciamo, Signore, ho bisogno di te, perché senza di te i miei giorni sono giorni vuoti. Senza di te la mia vita è una vita che trascorre senza senso e significato. Dimorate in me, ed io dimorerò in voi. È lo Spirito, dice Giovanni 6,63, quello che vivifica, la carne non giova a nulla. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, causa... Come effetto, domandate quel che volete, vi sarà fatto. Porterete molto frutto per la gloria di Dio e sarete miei discepoli. Vedete, troviamo spesso nella parola di Dio causa ed effetto. Noi la leggiamo tutte insieme, a volte non capiamo il messaggio che il Signore vuole dare intimamente. Se voi dimorate in me, io dimoro in voi. Muoviti, tranquillo, vai. Tranquillo che il Signore si impegna, se tu dimori veramente in Lui, si impegna ad essere con te. Credilo. Fai le opere di Dio. Vivi conformemente a questa realtà. Se noi la crediamo, se noi abbiamo dei soldi in tasca per poter andare a comprare qualcosa, andiamo diritti sparati in un negozio perché ci serve qualcosa, sappiamo che abbiamo i soldi in tasca, diciamo, mi serve quella cosa lì, poi partiamo fuori. La fede funziona così. Sappiamo di avere i soldi in tasca? Non lo sappiamo, perché fino al momento improvvisamente mettiamo le mani in tasca e scopriamo che la fede funziona, che Gesù è reale e che è presente, gloria a Dio. Ma dobbiamo fidarci, dobbiamo credere che il Signore è con noi. Allora, la promessa è lì, va colta. Quali sono i pericoli? I pericoli... Fra i molti pericoli vi è la pigrizia. La parola di Dio dice, cercate e troverete, picchiate e bussate e vi sarà aperto. Proverbi capitolo 2 dice, se ricevi la mia parola, se la serbi con cura, se presti l'orecchio, se inclini il cuore, se la chiami, se rivolgi la tua voce, se la cerchi, se scavi, come per trovare l'argento, allora troverai la conoscenza di Dio. Ecco, questo è fondamentale, cioè, se alcuno ha sete, venga a me. Ma uno che ha sete, sapete cosa fa quando uno ha sete veramente? Mi è mai successo a volte di camminare, e le forze vi vengono anche meno, e cominciate a cercare una fonte d'acqua. Io ricordo, avevo un maestro degli elementari che amava, da piccoli, portarci a fare delle passeggiate anche di 7, 8, 10 chilometri in mezzo alle colline. E a volte noi eravamo stanchi, ma lui conosceva il territorio, diceva non vi preoccupate, fra un po' arriveremo a una fonte. E poi si arrivava a questa fonte, tutti, prima io, per bere l'acqua. Ed è così, quando noi abbiamo veramente sete, cerchiamo, bramiamo. Allora dice, se tu veramente hai sete, presti l'orecchio, inclini il cuore, chiami, rivolgi la tua voce, lo cerchi, scavi, come per trovare un bene prezioso come l'argento. Allora, dice, mi troverai. A volte dice, ma io ho letto. Scrolliamoci di dosso quella formalità che non serve a nessuno, quello che conta è la sostanza, non la forma. Dice, ma io ho letto. Qui non sta parlando di leggere, qui sta parlando di cercare il tuo creatore, il tuo Dio, colui che ti ama, colui che ti ha fatto. Se tu cerchi, trovi, se tu picchi e bussi, qualcuno ti aprirà. Arriverà un momento che la porta è aperta e che chi ti viene a rispondere e chi ti accoglie è proprio il tuo creatore, il tuo benefattore, colui che ti ha creato. Allora, dice, intenderai la giustizia, la sapienza ti entrerà nel cuore, la scienza sarà gradevole alla tua anima e la riflessione veglierà su di te. Vedete, causa ed effetto. Se tu cerchi, se tu scavi, se tu inclini l'orecchio, se tu mi cerchi, rivolgi la tua voce, ebbene allora entrerà in te, allora intenderai. Non basta frequentare questo locale, perché questo locale non ha nulla di santo e tantomeno può renderci santi. Ma occorre entrare nel Tempio di Dio. E certamente un pigro non entrerà mai nel Tempio di Dio, perché ama la pigrizia, ama l'indolenza, ama bighellonare, ama trastullarsi in mille cose che non giovano a nulla. Normalmente il pigro è straimpegnato, non è che non ha niente da fare, è impegnato a soddisfare la sua pigrizia. Ho un impegno quotidiano, tutti i giorni, per soddisfare quello che la pigrizia mi ispira. Se la fonte di ispirazione è la pigrizia, il pigro è molto impegnato, è straimpegnato, no? Ma questo significa soddisfare perché non c'è un vero bisogno, un vero desiderio. Letture lampo della parola, sempre formali, dice, ah, io oggi ho letto, ma scavare, picchiare, bussare, cercare è un'altra cosa. Vi sarà successo, cari fratelli, che a volte leggete un passo, solo un passo, e su quello ci state anche delle ore, e che quello vi accompagna e diventa una fonte di consolazione. Io stamattina non sapevo come pregare e non avevo niente, proprio la mente era piatta. Poi ho detto, Signore, quanto desidero che lo Spirito Santo ora mi comunichi un pensiero. Improvvisamente è arrivata una rivelazione. Un padre fa tesoro per i suoi figli. Ma io non ce l'avevo, quel passaggio. Ma è così. Dice, quando tu ti trovi davanti a una strada che non sai dove andare, invocami. Tu sentirai una voce non fisica, ma una rivelazione, ti dirà questa è la strada, figlio mio, cammina per essa. Quante volte siamo confusi, non capiamo, non riusciamo a comprendere qual è il sentiero, la strada da intraprendere, il Signore arriva e ci dà una rivelazione. Questo significa sedersi, questo significa riposare, come si fa quando si entra in una casa, in un albergo, ci si riposa nel Signore, credere nel Signore, vivere della sua forza, sapendo che Egli ha cura di noi. A un certo punto, vi ricordate, c'era un pubblicano, un gabelliere, razza odiata dai giudei, che però sapeva che Gesù passava per quella strada e siccome c'era molta folla, questo era anche piccoletto, salì su un sicomoro, su un albero, perché voleva vedere Gesù. Vedete, questo semplice gesto di voler salire su un albero per vedere Gesù voleva dire che stava cercando veramente. Forse gli altri dicevano, beh, c'è la cacca, non lo posso vedere, ma contento. Ecco, quelli che si accontentano stanno sempre nelle retrovie. Ma questo non si accontentava. Io voglio vedere il Salvatore del mondo. E per vederlo salgo anche sull'albero. Salì sull'albero E Gesù, che vede e conosce i segreti del cuore degli uomini, alzò gli occhi proprio su di lui, anche se c'era tanta gente, e gli disse: Zaccheo, scendi, perché oggi vengo a dimorare in casa tua. Proprio in casa mia. Che meraviglia, il Signore vede. Se tu dimori in me, io vengo a dimorare da te. E Zaccheo voleva dimorare col Signore perché voleva vederlo, voleva a tutti i costi realizzare la presenza di Gesù. Non si accontentava di stare nelle retrovie, salì su quel sicomoro e Gesù andò a casa sua. Anche quando passò al tavolo della gabella che sedeva Matteo, cosa disse a Matteo? Matteo, seguimi. E quella sera Matteo ospitò Gesù, il Salvatore del mondo, in casa sua. Questo è fondamentale, il Signore viene nella nostra casa, quando noi lo cerchiamo e lo desideriamo. Egli vuole essere onorato da un cuore veramente affamato e bisognoso. Non ci accontentiamo della forma sterile, quella la usano gli uomini, ma il Signore cerca il nostro cuore. Dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. Se alcuno ha sete, venga a me e beva, dice, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia, al termine dell'evangelizzazione di Modena, una cara anima che ci frequenta, che stamattina non vedo, a un certo punto mi disse: Sauro, io vorrei veramente seguire il Signore, cosa devo fare? Allora ho detto: devi mangiare. Cosa vuol dire? Mangio tutti i giorni. No, devi mangiare. Cosa? La parola di Dio. Per me successe così. Era maggio-giugno del 73, ho ricevuto un opuscolo, ho cominciato a leggere la parola, man mano che la leggevo nasceva una fame. Non vedevo l'ora di trovare un momento libero per potermi appartare e leggere la parola. Andavo a scuola, in corriera, aprivo, leggevo la parola. E stavo in casa, leggevo la parola di Dio. C'è un bene più prezioso, più importante della parola di Dio. L'altro giorno ero in fila che aspettavo il mio turno, ero seduto, stavo leggendo la Bibbia, c'era uno di fianco che mi guardava, ha visto che la Bibbia si è alzata e è andata a sedersi in un altro posto. Allora, ma noi non dobbiamo stancarci di leggere e di meditare la parola di Dio. Cosa devo fare? Mangiare! Voi vedete che un bambino, noi abbiamo avuto, grazie a Dio, due figli, ricordo in particolare quando nacque Luca, che nacque leggermente sottopeso, Ester ed io facevamo i turni per dargli da mangiare. E siccome era costantemente affamato, e anche durante la notte dovevamo alzarci 2-3 volte per alimentare questo nostro figlio, allora abbiamo scattato una foto, perché lui prolungava le labbra e faceva così, come sentiva l'odore, no? E questo ci riporta al Salmo 84. I piccini che aspettano che la mamma arrivi nel nido col cibo e che loro col becco, no, attendono il cibo. Che bello quando noi andiamo alla presenza del Signore col becco del cuore aperto, desiderosi della parola di Dio, bisognosi della parola. Signore, parla. Quando Samuele sentì la voce, Samuele, Samuele, andò da Eli, dice: cosa vuoi? Pensando che fosse Eli. E invece Eli a un certo punto capì, dice: figliolo, dice, la prossima volta che senti la voce, di Signore parla, perché il tuo servo ascolta. Ma c'è qualcosa di più importante? Ma sapete che quando leggiamo la parola di Dio, questa parola, se veramente la leggiamo con fame, con sete, si amplifica, si espande e va a penetrare in tutti i meandri del nostro cuore, della nostra anima, portando salute, benessere, prosperità, luce, vita, gloria. E questo è fondamentale, questo è dimorare. Se qualcuno viene a noi e vuol bere, può bere solo se l'acqua è penetrata veramente bene fino in fondo. Allora, un bambino mangia continuamente, non se ne accorge, beve, mangia, cresce. Sempre riferendomi a mio figlio, improvvisamente dopo qualche mese pesava più degli altri. Perché mangiava costantemente. Attenzione, un'altra cosa importante, non bisogna fare delle abbuffate. A volte diciamo, ah, io ricordo una volta in Umbria sono andato in un posto molto frequentato da religiosi, dico, ma qui cosa fate? Ogni tanto facciamo dei deserti, ogni quanto li fate questi deserti? Dice, ma no, li facciamo d'estate, 2 o 3 volte l'anno, vengono molte persone che per 2 o 3 giorni fanno il deserto. Deserto di preghiera, no? Si privano. Non bisogna fare dei deserti, a volte dice, ah, ho partecipato al convegno, tutti i giorni. I medici ci dicono che è importante mangiare continuamente, evitando le abbuffate. Dice tu, durante la giornata, mangia 3 o 4 volte, poco, ma mangia, in modo tale che il corpo... Noi a volte ci sottoponiamo a degli stress volendo fare delle mangiate anomale, non servono a niente, non servono a niente, se non ad abbuffarci e poi ad avere grossi problemi a digerire. Anzi, molto spesso quando si vanno a fare queste abbuffate, uno ritorna nella sua chiesa e ha un problema. Invece dobbiamo mangiare, questo non ci soddisfa molto, ma però è la realtà, dobbiamo mangiare continuamente. Perché questo è l'insegnamento del Signore, del Deuteronomio. Tutti i giorni, mentre sei, quando ti alzi, quando ti corichi, mentre sei per via, mangia. E così mangiando noi cresciamo. Io ricordo con quale soddisfazione andammo a pesarlo, provvisamente pesava di più degli altri, perché mangiava costantemente. Così anche noi, se mangiamo costantemente, se ci nutriamo costantemente, cresciamo. Infatti, Prima Pietro capitolo 2 dice, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate, ma va appetito, va desiderato, e noi diventiamo quello che mangiamo. Se mangiamo le porcherie di questo mondo, le acque inquinate, noi avremo il mal di stomaco e portiamo con noi qualche malessere, qualche amarezza e qualche dolore, ma se mangiamo il cibo buono, noi beneficiamo del vigore conferito da questo cibo. E questo è fondamentale. Un altro pericolo è, oltre alla pigrizia, l'incredulità. Quando si dimora nel Signore, ci si riposa nel Signore, ci si rilassa in Lui, normalmente quando non si è Cristo l'anima è agitata, ha costantemente bisogno di fare, di organizzare qualcosa, di soffre la noia, il bisogno di parlare, di fare. E questa agitazione normalmente caratterizza l'anima inquieta che non conosce il riposo di Dio. Il Signore aveva detto, Isaia capitolo 30 versetto 15, nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia la vostra forza. Questi sono beni, ricchezze che normalmente l'anima non illuminata dallo Spirito di Dio non conosce. Ma nel tornare a me, dice, questo sarà il tuo riposo, nella calma e nella fiducia la tua forza. Cosa fa quando il pastore ritrova la pecora smarrita? Se la mette sulle spalle e poi tutto allegro va a dire che l'ha ritrovata. Ma è bella l'immagine, se la mette sulle sue spalle. Dice, quante volte, dice il Signore, avrei voluto raccogliervi come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. E quando dice, venite a me voi travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo. Guardate, il popolo di Dio era forte quando dimorava nel Signore, era vittorioso, il suo nome si spandeva fra le nazioni e tutti sapevano chi era l'Israele di Dio, quando loro dimoravano nel Signore, quando credevano e quando camminavano in modo da onorare la parola che amavano e nella quale dimoravano. Questo è quello che dice Giosuè capitolo 1 versetto 8. Prestare cura di ascoltare la parola ti farà prosperare, meditandola giorno e notte, avendo cura di metterla in pratica. Ma perché non riposiamo? Non riposiamo perché siamo increduli e non crediamo che questo meccanismo celeste funzioni. Infatti dice in Ebrei capitolo 3, guardate che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente. Quando subentra l'incredulità, anche se siamo al posto giusto, ci ritraiamo da Dio, cioè non crediamo più nella sua realtà, nella sua potenza, nella sua presenza concreta. Alzarsi. Cosa fece il figlio prodigo quando a un certo punto si rese conto che era nel posto sbagliato? Dice, io mi leverò, cioè io mi alzerò da questa situazione. Fratelli e sorelle, il Signore sa dove noi oggi siamo e con chi siamo. Sa chi sono i nostri compagni di viaggio e le cose che amiamo e che desideriamo. Ma se siamo nel posto sbagliato rispetto a quello che Dio vuole per la nostra vita, possiamo levarci e dire io mi leverò e andrò da mio padre. Se veramente la parola dimora in noi, se noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, noi ci leviamo per fare la volontà di Dio. Se queste cose, dice 2 Pietro 1,8, si trovano in voi, non vi renderanno né sterili né oziosi, ma vi leverete. Il pigro invece ancora, Proverbi capitolo 16, mangiare, dormire, sonnecchiare, incrociare le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro. A un certo punto uno dei profeti dice, tu sei diventato grasso, grosso e pingue. Sapete cosa succede quando uno ingrassa perché mangia e mangia soltanto? Non mangia nel modo giusto. Ma quando uno diventa grasso e grosso, non riesce ad allacciarsi le scarpe? Soprattutto quando il volume, la protuberanza, diciamo, anteriore aumenta, uno non riesce ad allacciarsi le scarpe, non riesce a fare più le cose che normalmente una persona che mangia in modo corretto può fare. Quando vediamo persone veramente anche grosse, proprio eccessivamente grasse, non riescono più a correre, non riescono più a fare delle cose per cui un rapporto corretto con il cibo ci permette di fare. Sedersi per mangiare, ma guai a noi se quello che mangiamo non diventa energia che ci permette di alzarci e di muoverci. Se uno mangia semplicemente per il piacere di mangiare, c'è qualcosa che non funziona, diventa grasso e grosso, non si alza e non si muove. Questo vuol dire che non ha mangiato nel modo che Dio voleva. Il figliol prodigo si alzò e andò laddove Dio lo chiamava. E questo è fondamentale, perché il Signore ci ha creati per camminare. E se veramente mangiamo, acquisiamo le energie e le forze per poter camminare. Il diavolo cerca in tutti i modi di impedirci di camminare. Mentre pensavo a queste cose, il Signore mi ha dato di ripercorrere alcune tappe fondamentali della mia vita che vorrei condividere con voi. Relative alla vergogna e ai timori. Quando il Signore mi ha convertito, a un certo punto diversi anche che conoscevano dicevano, ma questa cosa tientela per te, non la dire a nessuno, perché se tu la vai a dire poi diventa un problema, passi per, siamo nel 1973 ovviamente, in una zona anche molto religiosa, molto ostile in generale alla parola di Dio. E io cominciai pian piano, perché non potevo non parlare di quello che amavo, cominciai a parlare con gli amici, eccetera. Poi pian piano la cosa venne a conoscenza anche delle autorità pubbliche, le quali un giorno mi chiamarono, dice, senti, ma se noi ti organizzassimo un concerto dove noi paghiamo tutto, è tutto gratis, tu ci daresti la tua testimonianza? Sapete, a quel concerto vennero in 2000 persone e io ho avuto modo, quella sera del 1974, di testimoniare a 2000 persone. Poi la cosa piacque talmente tanto che l'anno dopo mi richiamarono e mi dissero, ma cosa ne dici se lo ripetiamo? Dico, io ci sono. Altre 2000 persone in un bellissimo castello e c'era un parco davanti. E questo veramente è meraviglioso. Facevo il servizio militare nel 75-76, e diversi mi hanno detto, guarda, ti conviene qui non parlare di queste cose perché sono abbastanza... Allora io prestavo i militari in una base missili qui a Pegognaga e quando non ero di guardia, facevo il capoposto, mi mettevo in un prato a leggere. Un giorno si avvicina un ragazzo di Roma e mi fa, cosa stai leggendo? Dico, la Bibbia, posso sedermi e leggerla insieme con te? E così questo ragazzo cominciò a leggere la Bibbia insieme con me, poi cominciò a frequentare la Chiesa e si convertì al Signore. E tutto questo è opera di Dio, meravigliosa agli occhi nostri. Poi c'era, mi ricordo, un ragazzo che era un filosofo e che tutte le volte che parlavo nelle camerate del Signore, lui osteggiava tutto quello che dicevo. Proprio era un continuo, sono tutte balle, tutte storie. Finisce il servizio militare, arrivo a casa, mi arriva una lettera proprio da questa persona, una lettera meravigliosa. Dice, tu non lo sai, ma mentre tu parlavi io ascoltavo e tu hai rotto tutte le uova nel paniere della mia vita, mi hai messo in crisi, hai sconvolto la mia vita. E dice, ora io sono qui che leggo la Bibbia e voglio conoscere l'Iddio che tu mi hai annunciato. Quando avevamo la radio che abbiamo installata nell'anno 77 qui sopra in questo palazzo e annunciavamo, io facevo una trasmissione al mercoledì sera insieme con Esther, annunciavamo l'Evangelo, un giorno arriva una telefonata di una signora di una certa età che aveva superato gli 80 anni, guardi avrei piacere di incontrarla, allora erano due sorelle che avevano superato gli 80 anni e nacque un bel contatto con queste persone e cominciamo a leggere la parola, ci frequentavano, venivano a casa nostra e una di loro in particolare a un certo punto diede una testimonianza di fede che ancora ricordo con piacere, meravigliosa. Abbiamo fatto delle campagne di evangelizzazione qui nel parco a Modena, sotto la tenda, ci sono state delle persone, c'era una persona che veniva sempre al martedì, sedeva là dove è seduto Enrico e che guardava sempre, non capiva ma veniva spesso per ascoltare la parola di Dio. Quando nel 2001 incontrai qualcuno a Pavullo che mi disse, ma noi che siamo un piccolo gruppo non c'è nessuno, potresti tu venire? Io avevo già diverse riunioni qui a Modena e dico, va bene, aggiungere un'altra riunione è un po' pesante, non so se ce la faccio, però partiamo, vediamo. E cominciai a camminare con questi fratelli. Poi a un certo punto mi resi conto che c'era la possibilità di divulgare la parola. E nel 2002 organizzammo la prima campagna di evangelizzazione a Pavullo, nella sala del macello. Poi una volta mi dissero, ma sai che a Poretta ci sono dei credenti, c'è una possibilità. Nel 2003 ho cominciato il sabato, circa una o due volte anche al mese, andare a Poretta. Noi non dobbiamo preoccuparci di vedere i frutti, ma dobbiamo soltanto desiderare di essere là dove Dio ci vuole. Se siamo al posto giusto, nel momento giusto, dove Dio ci vuole, ci pensa Lui a vivificare la sua parola. Questo è fondamentale, dobbiamo camminare per lo Spirito. Camminare cosa vuol dire per lo Spirito? Poi concludo perché vedo che è tardi. Camminare che cosa vuol dire? Una persona che è un avaro cammina ispirato dall'avarizia, da dire, il suo scopo principale è risparmiare il più possibile, no? Allora l'ispirazione che lo guida è l'avarizia. Camminare nello Spirito vuol dire che quello che ci ispira, quello che ci conduce, quello che ci anima è lo Spirito di Dio. E perché questo possa aver luogo bisogna che noi, come dice Romani 12:1, presentiamo noi stessi a Dio come morti fatti viventi. E le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio, allora il peccato non ci signoreggerà più. Camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Ma camminare significa, Signore, ti do veramente la mia mente, il mio cuore, perché lo Spirito Santo possa dirigere i miei pensieri. Noi non riusciamo a camminare semplicemente perché non ci siamo seduti, non ci siamo alzati e poi non abbiamo mangiato in modo da dare al Signore le risorse, le forze che il Signore ci ha donato. Allora, camminare per lo Spirito. Anche perché l'uomo ha creato il computer, no? Il computer cos'ha? Ha un'unità centrale, ha delle memorie, e in queste memorie ci sono dei programmi, delle informazioni, diciamo. Sarebbe assurdo da parte nostra andare a cercare nella memoria del computer qualcosa che noi prima non abbiamo messo dentro. Quindi, noi solitamente viviamo in funzione di quello che c'è dentro di noi. Se c'è il Signore, queste cose non ci renderanno né oziosi né sterili. Se il Signore è una realtà, non ci sarà spazio per l'ozio. perché quello che abbiamo messo dentro di noi è più forte e ci conduce al trono di Dio, alla presenza di Dio, al desiderio intimo, profondo, sapendo che non c'è soddisfazione più grande che camminare per lo Spirito. Mi piacerebbe fare una domanda ai vostri cuori, ai quali voi ora intimamente potrete rispondere come io sono chiamato a rispondere. Qual è la cosa più deliziosa della nostra vita? La risposta è una: camminare per lo Spirito. Ma camminare, camminare ispirati dallo Spirito di Dio. Quelli che non realizzano questo, non serve niente, nulla. Non serve a niente una riunione, non serve a niente un'evangelizzazione. Sapete quando ho detto, perché non facciamo delle campagne? Ma cosa serve? Qualcuno ha detto. Ma cosa serve? Cosa serve questo? Cosa serve? Per chi non conosce le vie di Dio, non serve a niente, nulla. Perché la pigrizia ci impedisce di progettare qualcosa per il trono di Dio, per la gloria di Dio, per l'avanzamento del regno di Dio. Ma coloro che hanno mangiato bene e che sono ispirati dal Signore amano spiccare il volo come le aquile. Un aquilotto arriva al momento che se non spicca il volo e non fa l'atto di fede, non vola. Si butta improvvisamente, la sua natura realizza il miracolo. E così siamo chiamati a dire no a noi stessi, ma sì a colui che ci ha fatti per la sua gloria. Che il Signore ci benedica.
Amen.